Studio critico del libro Storia del pensiero organizzativo di Giuseppe Bonazzi, analisi capitolo 7, Weber, Severino, Galimberti. Allora, questo studio del libro di Giuseppe Bonazzi, questa Bibbia del XXI secolo, lo vedo tra poco, lo dimostro tra poco, è finalizzata non a rilevare aspetti interessanti del libro dal mio punto di vista, per integrare con mie note speculative, cioè non vado a commentare passo dopo passo, dico quello che mi interessa. Allora, per quanto riguarda il capitolo di Max Weber, sottolineo questo confronto. Intanto il tipo ideale assomiglia all'idea di Platone. A me interessa soprattutto esporre una mia teoria per integrare, qui salto tutto, vediamo gli appunti che ho fatto nella lettura. Allora, innanzitutto il rapporto, la tesi tipica di Severino, una delle tesi tipiche, quello del capovolgimento a riguardo della tecnica tra fine e mezzo, è contenuto in questo capitolo, a proposito di quando Weber dice, leggiamo il testo di Bonazzi, questo classico della sociologia: il contrasto tra le due razionalità secondo il scopo e valore emerge quando lo scopo che si persegue razionalmente appare privo di senso sostanziale, o quando è addirittura in totale contrasto con il valore. La tensione tra razionalità rispetto allo scopo e razionalità rispetto al valore caratterizza l'epoca moderna, conferendo tragicità e mancanza di senso ultimo alle conquiste umane. Più avanti dirò che cosa intendo. Le organizzazioni vanno studiate non come strutture in sé, già date e che prescindono dall'agire umano, ma sempre in riferimento all'agire sociale delle persone che vi lavorano o che per qualsiasi motivo vengono a contatto con esse. Ma nella tecnica di Severino si ha un agire impersonale, la tecnica quasi separata dalle persone. Allora, la mia tesi è questa, che nei tipi puri del potere, cioè il potere per... carismatico, tradizionale, il potere legale, io ho aggiunto due tipi di potere: il potere di investitura e il potere simbolico. Il potere simbolico, il potere di investitura è diverso dal potere carismatico, tradizionale e legale. Per esempio, il profeta Samuele che mette l'olio sacro sulla fronte di Saul e di Davide, no? Il potere dell'investitura. E non è tradizionale lì, perché la monarchia in Israele nasce con Saul, non c'è una tradizione monarchica. È il potere di investitura, cioè il profeta che elegge il re. Quindi non è potere tradizionale perché non c'era la monarchia prima di allora. Non è potere legale perché è stato creato lì la legittimazione, no? È il popolo che chiede il re. E non è potere carismatico perché è il profeta che sceglie il re e non quindi il re che assume la guida in base al potere carismatico. E poi il potere simbolico, che non ha bisogno di spiegazioni, cioè va spiegato. Questo potere simbolico è diverso dal potere carismatico, dal potere tradizionale, dal potere legale, non è neanche strettamente il potere religioso, perché include il potere religioso. Il potere simbolico, per esempio, il potere di una marca, è stato detto che la Ferrari è la prima marca nel mondo. Ecco, poi il potere simbolico nel senso anche di investitura, il potere simbolico come lo intendo io, cioè i riti che conferiscono potere e autorità. I riti non è carisma, non è tradizione, sì, può essere tradizione e anche può essere potere legale, ma comunque il potere simbolico, che qui non riesco bene a spiegare, si capisce cosa si intende. Il potere simbolico secondo me è uno dei poteri più importanti, che cade anche in questi aspetti qua, tradizionale e legale. Il potere simbolico non riesco qui a spiegare cosa intendo, però si capisce cosa si intende, perché il simbolo è qualcosa con cui abbiamo a che fare ogni giorno. La legittimità al potere che deriva da un'investitura, da un simbolo, da un significato, da un senso. Poi andiamo a vedere subito quello che ci interessa. Ci interessa questa cosa qua. Eh, dice alla fine del capitolo, no, Bonazzi, che la burocrazia sfugge di controllo rispetto al fine per la quale era costituita. La burocrazia diventa sistema a sé stante che cerca di conservarsi a prescindere dal fine per il quale era stata costituita. Quel fine, per esempio, poteva essere la democrazia. Ogni detentore del potere politico, sia esso un governo parlamentare, un principe o un dittatore, si trova sempre nei confronti dei funzionari qualificati dell'amministrazione nella situazione del dilettante rispetto allo specialista. Uno ha scritto recentemente sul Corriere della Sera, pochi giorni fa, non mi ricordo chi era, che forse Gian Antonio Stella, non mi ricordo, che a proposito della funzione del rivestimento automessianico del Premier Renzi, che i ministri hanno a che fare con i capi di gabinetto, cioè con i potenti burocrati che neutralizzano l'azione del politico che vorrebbe guidare verso lo scopo l'organizzazione. E poi burocrazia e spersonalizzazione. La burocrazia è tanto più perfetta quanto più si disumanizza, ossia quanto più rende i rapporti impersonali e anonimi, escludendo sentimenti e risentimenti. Specializzazione e tecnicismo. Viene in mente quindi Galimberti che parla della tecnica. Ecco qua che ci siamo. È la tesi di Severino e la tesi epistemica, che spiega perfettamente che cos'è la tecnica, il potere della tecnica. Leggo tutto e poi commento, e devo anche andare piuttosto veloce perché il file è pesante. Burocrazia e razionalità. Le ambivalenze qui sopra accennate vanno collocate sullo sfondo del più ampio contrasto che caratterizza l'epoca moderna tra la tendenza ad una sempre maggiore razionalità secondo lo scopo e la richiesta di una razionalità secondo il valore. Si parla anche di disincantamento rispetto al sacro. Il processo di modernizzazione, per quanto ispirato a valori di libertà, efficienza e razionalità, porta con sé un'oscura irrazionalità. L'episteme l'ha spiegato, adesso dirò cosa intendo. Cioè, è questo, no? Che la burocrazia, la tecnica, è il paradiso. Allora, il medium è il messaggio. Emerge la burocrazia e tu dici è irrazionale. Non è irrazionale, è il paradiso. E che quindi emerge perché appunto se la appare la reincarnazione di Cristo nella tecnica, e quindi emerge la tecnica come medium, che è il messaggio che comunica all'uomo che si trova in paradiso, e quindi l'uomo placa la sua angoscia dovuta all'esposizione al baratro nella dimensione terrena. Questa è l'essenza del potere della tecnica. Il potere della tecnica consiste nel puro apparire della tecnica, ti fa credere di essere già in paradiso e quindi placa l'angoscia per la caduta infernale. Questa è l'essenza assoluta della tecnica, che io ho esposto nel sito, che esaurisce la problematica della tecnica. La tecnica in sé non è potere perché consente all'uomo di diventare Dio, perché l'uomo non può diventare Dio con la tecnica. La tecnica è potere perché dà all'uomo l'illusione di essere già Dio, per il solo fatto che la tecnica appare. E cioè, poiché il luogo in cui appare la tecnica è il paradiso, dove Cristo si riunisce con la tecnica, ecco che apparendo la tecnica l'uomo crede di essere in paradiso e quindi viene placata l'angoscia per la caduta, perché tu sei già in paradiso e quindi non puoi cadere. Questa è l'essenza assoluta della tecnica, già spiegata nel sito. Nell'angoscia umana, nel costruire mezzi sempre più razionali per raggiungere scopi sempre più irrazionali rispetto ai valori, si spiega la comparsa in questo secolo di nuovi movimenti carismatici, eccetera, eccetera, la ripresa del sacro. Allora, cosa dice Severino? Il capovolgimento fine-mezzo. Questo paradigma di Severino è esposto in questo paragrafo su Weber del libro di Giuseppe Bonazzi.